Ah. La fase 2, dicevo, questa luce in fondo al tunnel ormai consolidata ogni giorno, i dati reali. Sabato 23, per la prima volta a Modena in provincia, le statistiche hanno registrato un giorno senza né contagiati né morti. Abbiamo davvero tutti festeggiato questo doppio zero. Nelle successive giornate del 24, 25, 26, 27 maggio ci sono stati 5 contagi a livello provinciale e purtroppo un decesso. Poi vi do i dati di oggi che ho reperito qualche minuto fa. La Prefettura di Modena, con comunicazione ufficiale inviata il 25 maggio, ha chiuso in accordo con tutti noi il centro di coordinamento soccorsi che era stato aperto lo scorso 24 febbraio. Il CCS si è ritrovato quotidianamente per 91 giorni, è sicuro lunghissimi e pesanti. Il lavoro non è finito, ma continuerà con la forma dell'osservatorio di cadenza settimanale, salvo ovviamente i cambi di scenario che bisogna scongiurare. Mi sento di ringraziare il signor Prefetto, tutte le istituzioni che hanno partecipato al CCS, la sanità in particolare, straordinaria sanità della nostra realtà provinciale. La protezione civile, le forze dell'ordine, la polizia locale, la provincia. Il comune di Modena ha svolto il proprio dovere tenendo sempre convocato in maniera permanente il COC e partecipando sempre alle sedute del CCS, nonché presiedendo la conferenza territoriale sociosanitaria nei diversi esecutivi assemblee. Ancora una volta però voglio chiarire bene le mie parole. Il virus non è sparito nel nulla. L'Organizzazione Mondiale della Sanità continua a dire chiaramente che la pandemia in corso e che i focolai nelle macro-regioni dell'America Latina e India sono assolutamente preoccupanti, per non parlare della situazione degli Stati Uniti e delle triste, tristi immagini che abbiamo visto oggi al telegiornale di una grande nazione come gli Stati Uniti con migliaia di persone con una tenda lungo le piazze principali. Dobbiamo continuare a ragionare con questo approccio perché viviamo tutti in un mondo globale, interconnesso, dove tutti siamo coinvolti. Guai a chinare la testa e a pensare in piccolo. Le stesse autorità sanitarie internazionali però indicano che in Europa, in particolare in Italia, tutte le statistiche sembrano convergere verso un miglioramento stabile. Serve ancora grande senso di responsabilità individuale e di comunità. Non è il momento di vanificare gli sforzi fatti. Con grande attenzione guarderemo i report sanitari dei prossimi 10 giorni per capire se il trend nazionale, comprese le innegabili differenze regionali, verrà confermato o si tornerà indietro. In altre parole, non è ancora finita, ma siamo entrati in una fase nuova dove i comportamenti di tutti i soggetti attivi della nostra società sono fondamentali. Ognuno di noi ha una responsabilità collettiva. Serve grande attenzione nel rispettare i protocolli, le regole e le procedure. Bisogna andare avanti con i test sierologici e con i tamponi. E a tal proposito, la Regione ha annunciato proprio a Modena, all'interno della conferenza territoriale sociosanitaria, di voler arrivare ad eseguire entro l'autunno 15.000 tamponi al giorno e dentro i giorni i test sierologici di 15% della popolazione regionale. Il Comune di Modena farà ovviamente la propria parte nei confronti dei propri dipendenti, che ringrazio. Lo abbiamo già annunciato pubblicamente, a partire a breve, appena definite le questioni organizzative, per oltre 1.200 dipendenti del Comune di Modena sarà possibile, su base volontaria, il test sierologico per la determinazione della presenza del virus Covid-19. Ricerca nel sangue degli anticorpi anti SARS-CoV-3, IgG e IgM. In caso di positività, l'esecuzione del tampone nasofaringe. Abbiamo agito e siglato un protocollo con le autorità sanitarie pubbliche, azienda ASL, azienda ospedaliera universitaria, ospedale di Sassuolo SpA per la realizzazione del progetto. Inoltre, grazie a una spontanea donazione privata di un laboratorio modenese, daremo anche la possibilità a tutto il personale politico, da questo Consiglio Comunale, la Giunta, ai consigli di quartiere, di svolgere facoltativamente test sierologici. In questo modo si completerà la mappatura di tutta l'amministrazione comunale e si offriranno ulteriori garanzie ai nostri uffici che quotidianamente incontrano e interagiscono con la parte politica. Vi dicevo i dati di oggi. Oggi abbiamo registrato 8 nuovi casi e nessun decesso. Gli 8 nuovi casi sono tutti asintomatici e 3 risiedono fuori provincia. Quindi su 541 tamponi refertati, 8 positivi. Nessun decesso, e questo è un altro dato estremamente positivo. 18 guariti, siamo a 3.146 guariti. I soggetti con la malattia in corso sono 295, stanno continuando a calare. I ricoverati totali sono ora solo 28, 11 ricoverati in terapia intensiva e 17 ricoverati in altri reparti. I casi confermati in isolamento domiciliare sono 411, i contatti in isolamento domiciliare, cioè i familiari, sono 313. Oltre ai numeri del Covid-19 in senso stretto, riporto volentieri al Consiglio alcuni dati in merito a diverse e significative attività sanitarie che l'azienda ASL coordina e porta avanti quotidianamente dall'inizio dell'emergenza. La prima è nella sanità pubblica, come noto, è in funzione una centrale operativa telefonica con funzione di triage. Si tratta di una call center gestito da operatori sanitari adeguatamente formati per facilitare l'intercettazione sia in entrata che in uscita dei possibili casi indice e contatti di casi al fine di isolarli tempestivamente. Questa funzione ha ricevuto a ieri oltre 22.000 contatti telefonici. Su tutto il territorio provinciale continua l'attività della cosiddetta USCA, Unità Speciale di Continuità Assistenziale. In totale a livello provinciale le USCA sono stati impegnati per gestire 1.608 prestazioni o attività, di cui 310 a Modena città. Le visite domiciliari complessive sono state 738, mentre 870 i contatti telefonici. L'assistenza infermieristica territoriale ha eseguito test e tamponi a domicilio per pazienti con sintomi ammalassi. Nel complesso sono stati effettuati 8.212 tamponi, 382 sierologici. Sono stati anche eseguiti test con le modalità drive-through, 9.361 tamponi effettuati in provincia, 6.019 nel distretto di Modena, 5.075 sierologici effettuati in provincia, 2.514 nel distretto di Modena. La residenzialità territoriale ha continuato ad operare a supporto degli ospedali per i pazienti dimissibili, ancora in fase di stabilizzazione clinica o pazienti complessi con attività e comorbilità provenienti anche dal territorio. L'OSCO di Castelfranco Emilia dal 26 maggio è libero dal Covid. Confermata invece l'attivazione della struttura OSCO di Fanano e delle lungodegenze di Villa Pineta e Villa Igea. È invece chiuso in data 24 maggio l'Hotel Concordia a San Posidonio, che era stato messo a disposizione come struttura di isolamento. A livello provinciale continua da parte dell'azienda ASL il focus specifico sulle CRA. Come ricordate, sono 52 a livello provinciale quelle strutture accreditate, per un totale di 3.289 posti letto, di cui 2.422 accreditati. Totale, sempre a livello provinciale, sono 11 le CRA accreditate con presenza Covid in isolamento, pari al 21% del totale. A queste si aggiunge una struttura non accreditata con presenza di Covid in isolamento. Alla data del 25 maggio, gli ospiti Covid isolati in struttura sono 51, l'1,5% sul totale, mentre gli ospiti Covid deceduti sono 161, il 4,8% sul totale. Infine, gli ospiti Covid guariti fino al 25 maggio sono 269, pari all'8% del totale. Scendendo dal livello provinciale al solo comune di Modena, aggiorno il Consiglio anche con i dati relativi alle CRA cittadine, aggiornamenti al 25 di maggio. Confermo anche oggi che su 16 strutture solo 3 sono state interessate, 3 e mezzo, come vi ricordo sempre perché ce n'era uno con uno che è stato isolato: San Giovanni Bosco, Villa Margherita e Guicciardini. Il trend rispetto alle mie ultime comunicazioni e consigli è positivo su tutte le strutture. Le CRA San Giovanni Bosco, che conta 75 posti complessivi, vi sono oggi 49 posti occupati. Gli ospiti positivi isolati in strutture sono 4, gli ospiti positivi al Covid deceduti rimangono 15 e gli ospiti positivi guariti sono 18, gli operatori positivi sono 19. Villa Margherita, che conta 60 posti complessivi, vi sono oggi 55 posti occupati. Gli ospiti positivi isolati in struttura sono 7, gli ospiti positivi al Covid deceduti rimangono 10, gli ospiti positivi guariti sono 28. Gli operatori positivi invece sono 15. Nella CRA Guicciardini, che conta 60 posti complessivi, vi sono oggi 43 posti occupati. Gli ospiti positivi isolati in struttura sono 0, gli ospiti positivi al Covid deceduti sono 9, gli ospiti positivi guariti sono 8, gli operatori positivi invece sono 6. Complessivamente quindi sulle tre strutture, in data 25 maggio abbiamo 11 ospiti positivi al Covid isolati in struttura, gli ospiti positivi al Covid deceduti rimangono 34, gli ospiti positivi guariti sono 54. Al solo scopo statistico, come tutte le altre volte, vi dico che nel 2018, nello stesso periodo, tutte le strutture erano 165 i decessi, dal 1 gennaio al 26 maggio. Nel 2019, 194. Nel 2020, 186. Sono meno dello scorso anno. Care consigliere, cari consiglieri, la pandemia del nuovo coronavirus ha evidenziato quanto sia indispensabile avere un servizio sanitario di qualità, pronto a ogni evenienza e capace in velocità di adattarsi a situazioni straordinarie. Aggiungo la drammaticità dell'emergenza che abbiamo vissuto e stiamo cercando di lasciarci alle spalle, ma che ha insegnato a tutti noi quanto sia da preservare e rafforzare l'intero del sistema della sanità pubblica italiana in tutte le sue componenti. Non ho certo pregiudiziali ideologiche sul mondo della sanità privata, anzi, soprattutto nelle nostre regioni gli standard sono altissimi. Come la collaborazione istituzionale, dobbiamo ragionare ancora di un sistema sanitario nazionale, pubblico, universale, sia in riferimento certo per il nostro paese, oltre che essere unanimemente riconosciuto a livello mondiale come quello di Modena. Ed è il servizio pubblico complessivo che fa la differenza e che si è fatto carico ancora una volta di rispondere ad una emergenza enorme. In Emilia-Romagna e a Modena eravamo già pienamente convinti di tutto questo, ma ora, a maggior ragione, occorre fare passi in avanti e costruire una nuova prospettiva di rilancio sul breve e medio periodo. Straordinarie professionalità dei medici, infermieri, tecnici, operatori sanitari, volontari devono essere messe nelle migliori condizioni possibili per offrire prestazioni di qualità a garanzia di un sistema che deve essere all'altezza di quanto la nostra Costituzione recita all'articolo 32, la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Mercoledì scorso, 20 maggio, ho presieduto un importantissimo esecutivo della Conferenza Territoriale Sociosanitaria, dove sono stati annunciati dall'assessore regionale Donini investimenti per 278 milioni di euro. È un piano pluriennale di enorme importanza. Queste risorse serviranno per la riqualificazione della rete ospedaliera, lo sviluppo della rete sanitaria e territoriale e per l'innovazione tecnologica. Modena, come sapete, farà parte dell'hub della rete nazionale delle terapie intensive di oltre 11 milioni di euro al netto delle tecnologie fornite in comodato d'uso gratuito dalla struttura commissariale nazionale per l'emergenza sanitaria da coronavirus, guidata da Arcuri, con i quali saranno strutturati i nuovi reparti di degenza di terapia intensiva del Policlinico e di Baggiovara. Baggiovara termineranno all'inizio di giugno, è previsto il 5 giugno l'inaugurazione, i lavori dell'Hub Covid-19 inizieranno il 7 maggio, prevedono la realizzazione di una struttura per 18 posti, di cui si aggiungeranno i 30 posti al Policlinico, dove è imminente l'avvio dei lavori. A Baggiovara, inoltre, è previsto un nuovo edificio dedicato alla direzione e alla didattica. Al Policlinico i lavori riguarderanno il nuovo area materno-infantile, il polo dedicato allo screening mammografico, alla senologia, i nuovi ascensori col blocco tecnologico, gli ambulatori per bambini affetti da epidermolisi bollosa. In questo caso permettetemi di ringraziare il professor De Luca per lo straordinario lavoro che ha fatto. Per quanto riguarda invece la rete territoriale, Gli investimenti saranno dedicati in gran parte alla realizzazione di 10 nuove case della salute. Sono 12 quelle attive e 3 ospedali di comunità, OSCO, oltre a 2 attivi a Fanano e Castelfranco Emilia. A Modena, oltre 16 milioni e 500 mila euro vanno alla Casa della Salute di Via Levi Montalcini, che sarà inaugurata dopo il blocco per il Covid entro giugno, poi operativa entro l'estate, e per quella prevista in Via Panni nell'area Caritas. Nel programma complessivo figurano poi anche la ristrutturazione della Casa della Salute esistente presso l'ex ospedale Stense, la nuova medicina dello sport, il nuovo SERT, che sarà operativo entro la fine dell'anno. Lo spostamento delle sedi dell'ASL, l'Hospice di Modena, quest'ultimo ha visto l'inaugurazione della sede della fondazione che ne seguirà la nascita. La sanità è un tema che deve rimanere centro nell'agenda della politica anche al di fuori dell'emergenza Covid-19. Faccio questo appello soprattutto al governo nazionale perché tanti territori ritengono che questo tema, così come la scuola, sia una priorità assoluta a cui dedicare programmazioni e risorse importanti per dare risposte alle nostre comunità. In questo senso il governo ha già deciso di fare un ulteriore piano straordinario della sanità e anche su questo noi vogliamo lavorare ed essere coprotagonisti di ulteriori investimenti sul nostro territorio provinciale. Passando in maniera più specifica alle fasi di ripartenza verso una nuova normalità, oggi possiamo dire di avere alle spalle una settimana abbondante dalla fine vera e propria del lockdown. Ho toccato con mano una Modena con molta voglia di ritornare a vivere, a lavorare, a incontrarsi. Lo schema politico-giuridico nazionale, come noto a tutti, è cambiato radicalmente dall'ultimo decreto di riaperture del governo. Le regioni hanno la possibilità di emettere provvedimenti più espansivi e così è stato per l'Emilia-Romagna. Sono arrivati tantissimi protocolli e linee guida. Sono poi arrivati in alcuni casi i provvedimenti dei sindaci, come alcuni abbiamo fatto noi. Altri protocolli devono arrivare perché sono ancora molti settori dove non si è trovata la sintesi tra l'assoluta priorità della sicurezza sanitaria e la necessità delle riaperture. Il tema della Movida è sotto i riflettori del media e della politica nazionale. Ho fatto personalmente un appello ai modenesi e soprattutto ai giovani per il rispetto delle regole. Occorre buon senso, cooperazione tra attività economiche, frequentatori e residenti. Non è sempre solo colpa dei commercianti che devono rispondere solo del loro pezzo e della loro concessione, ma è la responsabilità di ognuno di noi che fa e farà la differenza ogni giorno. Serve trovare la sintesi delle ragioni tra chi lavora, chi si diverte e chi vi abita. Le istituzioni hanno l'obbligo di controllare, predisporre i controlli, quando dovuto, sanzionare. Come sindaco mi sono confrontato con la prefettura, le forze dell'ordine, in sede di COSP, per arrivare alla miglior gestione possibile in questo periodo straordinario, utilizzando altoparlanti, utilizzando convenzione, cercando di fare di tutto per provare a far capire quanto è importante la responsabilità di ognuno. Abbiamo nel periodo 18-26 maggio fatto molte attività di polizia locale, 138 operatori, 206 controlli, 7 sanzioni e abbiamo fatto attività di controllo commerciale con 23 controlli. Rispetto alle normative che ho detto e 66 controlli attraverso il SUAP per le verifiche. Abbiamo anche già risolto il tema di tantissimi commercianti sul tema dei dehors, sui temi degli ampliamenti, sui temi delle distanze. Il tema della sicurezza pubblica legata alla Movida è importante ed è stato oggetto, ripeto, anche di un ulteriore approfondimento. Io credo però che questo tema non sia l'unico sul tavolo della politica nazionale e locale, come invece sembra emergere dalla narrazione di tanti mass media. In una grande città come Modena, se parliamo di ripartenza, le priorità è la ripresa dell'intero sistema economico-sociale, dal lavoro ai servizi, dall'impresa al terzo settore, dai singoli cittadini agli enti pubblici. Un'altra priorità è la tenuta delle famiglie e della nostra rete associativa. E proprio da questo punto di vista, la grande sfida da vincere nei prossimi giorni è l'offerta pubblica dei servizi estivi ed educativi. Sto parlando sia dei centri estivi, sia di quello che chiamiamo prolungamento estivo dei servizi educativi, soprattutto quello che vorremmo dai 3 ai 6 e dallo 0-3. Il nostro obiettivo è partire l'8 giugno e saremo pronti, sebbene sia in corsa contro il tempo per noi, per i soggetti gestori che appartengono soprattutto all'associazionismo, al terzo settore. In giunta abbiamo discusso già il progetto, riusciamo con un felice gioco di parole uscire di nuovo, riuscire a dare risposte. Il Comune di Modena ha lavorato molto per fare in modo che le competenze alla macchina pubblica fossero aperte alla città. Anagrafe, parchi, mercati, biblioteche, musei, uffici pubblici, impianti sportivi, piscine, spazi aggregativi. Anche la fruizione piena di cimiteri è segno di attenzione e di dignità. Non aver fermato, al massimo posticipato, i bandi per l'estate della cultura, dei quartieri e delle associazioni è stato un altro segnale chiaro alla città da parte della Giunta, che continua a trovarsi due volte alla settimana per deliberare, guadagnando così tempo sulla pubblicazione di ogni provvedimento. Nelle giornate dal 14 al 7 maggio a Modena abbiamo avuto un grande evento. Abbiamo anticipato e caricato positivamente, soprattutto per la riapertura dell'evento Digital Motor Valley Fest. Tutto si è svolto online e i numeri sono stati molto positivi. Abbiamo tenuto Modena nel mondo. Grazie agli investimenti, che rimangono al centro della nostra azione amministrativa, vogliamo sempre di più una città in movimento. Tutti i cantieri pubblici sono ripartiti e anche la pubblicazione delle procedure di gare è tornata di fatto a regime pre-Covid. Speriamo davvero che il governo metta in campo l'annunciato decreto semplificazioni e ci dia una mano ad accorciare i tempi burocratici, così da mantenere gli obiettivi del nostro piano di investimenti triennali. Insomma, come avete capito, è davvero iniziata un'altra fase. A mio giudizio, Modena si è buttata con impegno dal 18 maggio in un tentativo forte di ripartenza verso la nuova normalità. Il mio primo bilancio è positivo ed ora occorre continuare a lavorare con grande ritmo e responsabilità. Concludo questa mia informazione concentrandomi sul decreto rilancio pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio. Tutti hanno atteso con trepidazione questo provvedimento che ora inizia il suo percorso di conversione in Parlamento, dove auspico che venga ancora migliorato. Credo che i 266 articoli e le 300 pagine di note tecniche allegati siano stati letti e riletti da tanti, quindi lungi da me fare un'analisi puntuale del testo. Siamo di fronte a un provvedimento di grandi dimensioni, due finanziarie, decisamente superiore ad ordinarie leggi di bilancio. Ci sono tante buone intenzioni, giustamente le risorse principali sono concentrate per lavoratori e imprese. Avremo sicuramente modo di discuterne assieme in successive occasioni, così come avremo sicuramente modo e tempo di discutere della proposta del Recovery Fund da 750 miliardi, di cui 500 miliardi a fondo perduto e 250 miliardi come prestiti, presentati ieri dal Presidente della Commissione von der Leyen. Per l'Italia la quota spettante sarebbe di circa 172 miliardi, di cui 81 miliardi a fondo perduto. Oggi però non mi sottraggo certo un giudizio politico sul punto specifico che più mi compete, gli enti locali e l'allarme che tutti i sindaci di tutte le parti politiche hanno da tempo lanciato in merito ai bilanci. Le risorse per ora sono assolutamente insufficienti per l'emergenza senza precedenti che ha colpito in maniera chirurgica le entrate dei comuni. Lo ricordo ancora, a differenza dello Stato, non possono chiudere i bilanci in deficit di spesa corrente. Il decreto concentra le azioni dirette sugli enti locali all'articolo 106 e all'articolo 117. Poi nelle successive misure il settore e gli enti locali appaiono come destinatari di qualche risorsa o come organizzatori di servizi. Soprattutto per scaricare, che questo è uno sport che viene continuamente. Bene, ma lo ripeto, sono state volte troppo poche richieste avanzate dall'ANCI dall'inizio. Ci sono solo 3 miliardi per le mancate entrate a fronte di 8 richieste dal Presidente De Caro al Premier. Ci daranno un anticipo subito e questo è un fatto positivo. Oggi stimiamo che quell'anticipo per noi sia di 3,7 milioni di euro, ma voi sapete bene che abbiamo stima di entrate mancanti per oltre 30 milioni di euro. Ho sentito i dati di Firenze, di Torino, di altre realtà che corrispondono percentualmente, quindi il dato è sostanzialmente ancora questo. Non ci sono i 400 milioni richiesti al governo dei sindaci per ristorare la TARI delle attività economiche chiuse da lockdown. Presidente, ci tengo a informare il Consiglio Comunale in merito ad un'iniziativa che ha visto il Comune di Modena protagonista insieme al governo e all'Università di Modena e Reggio Emilia. Lo scorso 15 maggio, infatti, a nome dell'amministrazione comunale, ho sottoscritto il protocollo di intesa interministeriale MIT-MID in materia di innovazione per la guida autonoma e connessi in ambito urbano ed extraurbano, che vede l'ingresso del Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione a completare l'importante collaborazione già in essere da anni con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, naturalmente con il nostro
Sì,
atelier.
io vedo, vedo.
La presenza in collegamento digitale delle ministre Paola De Micheli, Infrastrutture e Trasporti, e Paola Pisani, Innovazione Tecnologica e Digitalizzazione, nonché del magnifico rettore Unimore Carlo Porro, professor Carlo Porro, che ringrazio molto per il suo apporto e il suo interesse, è stata anche l'occasione per l'annuncio della partnership interministeriale che porterà il nostro paese all'avanguardia dello sviluppo della mobilità sostenibile, sicura e connessa. Modena proseguirà questo percorso sviluppando la collaborazione con le città di Torino e di Trento. Il protocollo sottoscritto si pone come obiettivo principale quello di rafforzare la ricerca e la sperimentazione sui veicoli innovativi a guida autonoma e connessa, con particolare attenzione alla sicurezza nella prospettiva di un sistema di mobilità sostenibile da progettare per l'era post-Covid. Il nuovo protocollo, approvato anche in giunta su proposta dell'assessore Ludovica Ferrari, prevede in particolare da parte del Ministero dell'Innovazione la semplificazione relativa alle richieste di infrastruttura tecnologica e un supporto per la collaborazione e lo sviluppo delle competenze e di nuove professionalità tra i soggetti che operano nel settore. Il protocollo riguarda il progetto Modena Automotive Smart Area, con il quale dal 2018 è stato realizzato un vero e proprio laboratorio a cielo aperto, con interventi specifici nelle infrastrutture stradali nella zona nord della città, quartiere Sacca, quello dove è attivo il progetto Periferie per la rigenerazione urbana. Ricordo che il progetto Periferie comprende investimenti strategici per la nostra città, tra i quali il data center, scuole innovative, la casa della salute, il social housing, accanto alla ricerca per la mobilità elettrica e connessa, con attività di ricerca che coinvolge le case costruttrici della Motor Valley, finanziata anche attraverso risorse europee. Grazie a questo ulteriore passo in avanti, la nostra città si pone come interlocutore di primo livello per quanto riguarda lo sviluppo della mobilità del futuro, che porrà al centro le persone e le comunità e sarà caratterizzata da tre fattori: sicurezza, alta tecnologia e piena sostenibilità ambientale. La firma del protocollo interministeriale si è svolta all'interno della programmazione della seconda edizione del Motor Valley Fest. La manifestazione si è chiusa con un bilancio assolutamente positivo, come vi ho già ricordato, e con la soddisfazione di tutti i soggetti organizzatori. Dal punto di vista, vi do solo un dato: nei 4 giorni dell'evento ho registrato oltre 600.000 visualizzazioni con trend in forte crescita, 7.500.000 impressioni per i social network Instagram e Facebook, 93.000 integrazioni del canale Facebook, oltre 9.000 ore di visualizzazione di contenuti video sul canale YouTube e oltre naturalmente i servizi orgogliosamente per Modena su Rai, Sky, eccetera. Nonostante l'impossibilità di svolgere qualunque attività dal vivo, i numeri sono stati estremamente importanti: 150 relatori, 78 partecipanti diretti, 8 tavole rotonde, 51 start-up, 90 mentors aziendali, eccetera, eccetera. Di fronte a questi numeri, ritengo che sia stata una giusta intuizione politica quella di confermare il Motor Valley Fest, riconvertendone il format per le ragioni di sicurezza sanitaria. La scommessa è stata vinta ora insieme alla Regione Emilia-Romagna e a tutti gli altri partner nazionali e internazionali. Abbiamo già iniziato il lavoro per la prossima edizione 2021 con l'obiettivo di valorizzare la storia di Modena e proiettarla ancora nel futuro. Grazie.